been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected.
Martedì 29 gennaio a Accordai,
dai.
Programma di tecnologia e informatica.
Siamo qui con la, oggi vi sorbirete la nostra tradizionale annuale puntata sul FOSDEM.
Sì, è una certezza, fine
tutti
gennaio.
Gli anni
ci si prepara
per andare a Bruxelles, dove ogni anno si tiene FOSDEM, sta per Free and Open Source Software Developers European Meeting, quindi l'incontro europeo degli sviluppatori e delle sviluppatrici di software libero e open source, che è appunto un titolo lunghissimo.
Ci si aspettano più o meno 8.000 informatiche e informatici.
Sì, esatto, nel corso degli anni, diciamo, i numeri sono diventati sempre più consistenti.
L'ingresso è libero, non c'è nessuna registrazione, si tiene all'Università Libre di Bruxelles e durante questi due giorni ci sono più di 700 seminari ad accesso gratuito, appunto,
sì.
Libero.
Accesso libero completamente.
È organizzata da volontari, si può andare prima, aiutare, si può anche imparare un sacco di cose proprio nel vedere come è gestita la manifestazione.
Sì, quindi se siete a Bruxelles sicuramente vale la pena fare un giro.
Diversi anni anche dall'Italia è valsa la pena andare fin là,
sì,
perché
sì,
comunque
sì.
È il momento in cui riesci ad approfondire e a parlare di argomenti specifici. Infatti, bene o male, tutte le sale sono organizzate secondo temi oppure programmi, linguaggi di programmazione proprio, quindi trovi la sala ADA, la sala Go, la sala JavaScript, eccetera eccetera. E sarà dal 2 al 3 febbraio quest'anno e per esempio nelle main track di solito, che stanno nella sala magna, nell'aula magna dell'Università di Bruxelles, i temi trattati sono comunicazioni, oppure un'altra track sui database, l'altra sull'hardware, sulla privacy online, sulle performance e l'ultima sullo storage quest'anno.
Sì, mentre tra le developer rooms, che appunto sono sale tematiche in cui si concentrano talk, presentazioni, discussioni soprattutto sulle comunità che girano attorno per esempio al linguaggio di programmazione, ma anche c'è per esempio una community dev room che si occuperà di questioni di comunità di sviluppatori
e quindi di come si gestiscono al loro interno gli sviluppatori al di fuori del software.
Già, esattamente, quindi diciamo anche temi
poi
un po' più di organizzazione, comunitari.
Poi di solito ce n'è una sui problemi legali, non mi ricordo esattamente il titolo.
Legal and Policy Issues quest'anno, penso sia lei.
Di solito più, molto interessante perché è proprio legata alle licenze che hanno permesso la creazione del software libero e del software open source.
Poi abbiamo anche sempre molto interessante del room su internet decentralizzato e privacy.
Sì, anche la sala sul retrocomputing e sull'hardware.
Sì, e quindi insomma varie di queste sale tematiche in cui si può andare a conoscere effettivamente le persone che sono dietro lo sviluppo di questi software o anche di queste comunità o leggi o battaglie legali.
E infatti diventa proprio un appuntamento per incontrare le comunità di cui i software li usi quotidianamente, perché
sì.
Ad esempio ci sono vari piani con tutti gli stand, con la gente che insomma dà gli sticker di Debian.
Sì, esatto, sicuramente se andate al FOSDEM tornate con una valigia piena di sticker.
Sì,
di tutti i progetti.
Nel FOSDEM ti devi comprare subito una mappa per capire dove sono tutte le sale, perché è distribuita su 3 piani e su 3 edifici,
sì.
A volte 4, e quindi diventa gigantesco girarla. Le sale devi riuscire ad arrivare prima, se no non riesci ad entrare. e hai, e se hai mancato un talk che non riesce ad entrare, alla fine ti fai un giretto fra gli stand dove puoi parlare direttamente, per esempio, che ne so, con Grub Project, che sono quelli che fanno, fanno il software, quello del boot del computer. Poi, che ne so, di Pine 64, oppure di Mozilla e Debian, oppure di Gentoo, se è la vostra distribuzione Linux che usate, o Fedora.
LibreOffice, se vi crasha quando scrivete le vostre cose e volete andarvi a lamentare, andate là,
potete... direttamente,
direttamente a FOSDEM.
Su con chi ha scritto il software, obiettivamente, quindi sì, ha la possibilità di modificarlo, e voi siete gli utenti e siete l'altra parte di chi
quindi
vuole
è il vostro diritto, se vi trovate lì a farvi, a trovare uno sviluppatore o una sviluppatrice di un software che usate, fargli un bel report.
Esatto.
Di bug in persona.
Esatto, e poi ne potete scoprire tanti altri, ecco. Ci sono quelli di Matrix, che è un'altra app di messaggistica decentralizzata, sono quelli, ci sono quelli di GitLab, eccetera, eccetera,
eccetera.
OnCloud, Nextcloud anche, KDE.
Tantissimi.
Tantissimi. E ci sentiamo un po' di musica e poi parliamo,
sì,
dei talk all'interno della FOSDEM.
Si belle non ci vive, innamorare non facile.
Tornati, abbiamo ascoltato Tarantella del Gargano di Popularte featuring Carmela Russo e qui su Accordai stiamo guardando un po' il programma del FOSDEM.
Esatto, Free Open Source Developer European Meeting, sarà il 2-3 febbraio, quindi a breve, a Bruxelles, all'Università Libera. E dicevamo, più di 700 seminari su specifici software, oppure le implicazioni del software, oppure su come si organizzano
le comunità di sviluppatori e sviluppatrici di software, libero sempre,
sempre e open source, e i temi. E i temi trattati hanno anche vengono trattati in piccole aree tematiche, in piccole sale tematiche, a volte anche enormi in realtà, oppure nella sala grande dell'università, nell'aula magna,
sì.
Con migliaia di persone. E,
diciamo, ci sono varie stanze, però poi c'è anche una dei keynote, cioè delle presentazioni plenarie. Che dovrebbero essere, diciamo, quelle più grandi, con più partecipanti. E sul sito del FOSDEM, che è www.fosdem.org/2019, poi arrivate tutte le cose, ci sono un po' di interviste su questi keynote.
Sì,
diciamo, queste presentazioni che sono un po' più di generiche, per riflettere un po' anche sul movimento del free software, di dove si sta andando, quali sono dei problemi più ampi che tutti il software devono affrontare. Sì.
Esatto. Abbiamo una delle interviste con Deb Nicholson, che quest'anno tocca il tema della blockchain e le considerazioni etiche. Io quindi mi sono andata a vedere, prima dell'intervista fatta a lei, giustamente sono andata a vedere qual è la descrizione di questo seminario, e di 50 minuti circa, e appunto sulle implicazioni del software, nel senso in che tipo di mondo ci vuole portare a vedere la blockchain. Guardando gli aspetti positivi, che possono essere quello di aumentare la trasparenza, distribuire anche leggermente il controllo, ma rimangono comunque utilizzi amministrativi, a che scenari possibili e a che effetti negativi possibili ci possono portare, ovvero... Adesso io qua ho tradotto al volo alcuni pezzi della descrizione. Fa riferimento al fatto dell'aumento dell'utilizzo di questa tecnologia.
Sì.
La blockchain in sé significa catena di blocchi ed è una struttura dati, proprio come database, sono strutture dati. La blockchain allo stesso modo definisce i dati in maniera condivisa e immutabile. E l'integrità di questi dati è garantita dall'uso della crittografia.
Sì.
L'utilizzo di questo modo di archiviare i dati ti permette di verificarli non da un'unità centrale, solo una cosa centrale, ma da un sistema federato, quindi da più di un'entità. Solo che l'utilizzo reale e attuale di questa blockchain non è che rende davvero alla portata di tutti verificare le informazioni portate da essa, e quindi rimane una tecnologia che può essere utilizzata soltanto da dei paesi più ricchi, con alta potenzialità di calcolo e alta banda di proprie comunicazioni, interconnessione. Sì. Quindi quello che Deb Nicholson porta a mettere in luce in questo talk è che si sta creando una tecnologia che potrà essere utilizzata soltanto da una parte definita del mondo. Potrebbe essere utilizzata da tutto il mondo, però essere
una
amministrata
parte
solo...
averne sì, la possibilità di poi...
di comandarla,
gestirla, soprattutto gli altri sarebbero soprattutto fruitori passivi, utenti senza nessuna
possibilità di controllarla. E quindi vuole proprio portare un'attenzione delle domande etiche su come la tecnologia in inglese the ways technologies affect people's life.
Sì,
come si può tradurre?
Il modo in cui la tecnologia, diciamo, influisce sulla vita delle persone, sì.
E quindi vuole riportare il discorso del design a una comunità più ampia, che non sia solo un rischio di chi sa scrivere un linguaggio di programmazione e quindi sa fare software per fare procedure che possono essere eseguite dalle macchine, ma la decisione di come queste procedure vengono scritte deve essere affrontata da una comunità più ampia,
sì.
Non soltanto i developers e non solo chi scrive software. Sì, pronuncia interessante.
Sì, decisamente. Ci ascoltiamo una canzone e poi vi parliamo di un altro talk.
Della sua morte, perché riflette la sua soggettività sempre più caotica e sempre più destituita di qualsiasi ragione d'essere. Prossima catastrofe, chiameranno mondo alla rovescia quello che abitiamo, un mondo sempre più assurdo a forza di conformarsi a un ordine inaccettabile e che manteniamo a scapito del nostro fine ultimo, giacché l'uomo non è qua giù per produrre e per consumare. Produrre e consumare sono sempre stati soltanto un fatto accessorio. Ciò che conta è essere e sentire che si esiste. Il resto ci abbassa al rango di formiche, di termiti e di api. Rifiutiamo la sorte di insetti socievoli alla quale le ideologie di moda ci votano. Preferiamo il caos e la morte e sappiamo che sono in cammino. Sappiamo che le nostre ideologie dal canto loro si precipitano immancabilmente incontro alla morte e al caos. Quando si illudono di instaurare il paradiso in terra, il paradiso perduto che ritroveremo sulla tomba delle masse di perdizione. We'll be right back.
ascoltato L'ordine fragile di Humpty Dumpty e siamo qui su Accordai, l'ultimo pezzetto di puntata su FOSDEM,
continuando sia a parlare del FOSDEM, Free Open Source Developer European Meeting, questo incontro di informatica e informatici che sarà a Bruxelles il prossimo fine settimana dal 2 al 3 febbraio e tra i seminari
sì,
di rilievo
stavamo guardando
quello sulla blockchain e le considerazioni etiche che, sul futuro a cui ci può portare e questo che si intitola The Cloud is Just Another Sun
di Kyle Rankin. The Cloud is Just Another Sun, in italiano la nuvola è solo un altro sole. E in realtà questa nuvola e questo sole di cui parlano sono, diciamo, dei prodotti dell'informatica, cioè i servizi cloud, cioè di archiviazione online.
Nella nuvola.
E il Sun, che è un sistema operativo.
Sì, esatto. Una famiglia ancora adesso dei sistemi operativi proprietari.
Sì, del passato. E quello di cui ci parla Kyle Rankin in questo talk è, diciamo, una comparazione fra quello che è successo in passato con questo Sun e in particolare con questo Solaris OS, cioè un sistema operativo per server, che sostanzialmente appoggiandosi in qualche modo a software open source e software libero diventa poi un software proprietario che crea un processo di lock-in, cioè si parla di lock-in quando degli utenti sono in qualche modo agganciati più o meno per sempre o comunque per lungo periodo ad un software che stanno usando, che anche se non è il software migliore che potrebbero usare o l'hardware migliore che potrebbero usare, siccome in qualche modo ci sono tutti altri servizi connessi a questo software o a questo hardware che rendono molto difficile poi switchare ad un prodotto che magari è anche migliore, esatto.
Quindi creano dipendenza, cioè viene proprio scelta una strategia in modo che per la licenza e per come usi quel software tu rimanga incastrato lì.
Sì, incastrato lì. E quello che si dirà in questo talk è che questo processo sta avvenendo anche con i servizi cloud, che sebbene comunque spesso si basino su un'infrastruttura aperta, ci sono un sacco di cloud commerciali che poi offrono una serie di API, una serie di servizi extra basati su software proprietario, che portano però l'utente a diventarne dipendente e quindi a non, diciamo, beneficiare di tutti poi i vantaggi che ci sono dietro l'infrastruttura aperta di questi servizi, non arrivarci neanche mai a vederla questa infrastruttura, perché
non avere poi possibilità di voce in capitolo su come modificare questa infrastruttura,
esattamente,
sapere come funziona.
Perché si trovano ad utilizzare questi servizi soltanto tramite queste applicazioni proprietarie
web, e quindi il software rimane tutto lato server, non è nel tuo computer, non, né i tuoi dati né il software. Quindi sì sicuramente metterà in guardia a questo utilizzo del cloud. E altre... Abbiamo poi quella finale, di solito, quella proprio finale di domenica, è qualcosa che a volte si rivela profetico.
Sì.
Negli anni passati, in più occasioni, diciamo, ci ha dato uno sguardo sul futuro dell'informatica,
sì,
di anno in anno, sui temi che si affronteranno tutto l'anno poi. E invece quest'anno, dal titolo, si intuisce che è più una retrospettiva. Però
sì,
vediamo.
Abbiamo 2019, 50 anni di avanzamenti di Unix e Linux, perché il 2019 effettivamente è il 50° anno dalla nascita, diciamo, dalla creazione di Unix. Però è anche il 50° anniversario di ARPANET, internet, e delle persone del primo sbarco dell'uomo sulla luna anche.
E anche segna, sempre stiamo leggendo la descrizione, segna il 50° anniversario di Woodstock, l'inizio del movimento in America LGBTQ, e a Stonewall
E l'autore di questo talk scrisse, dice che lui 50 anni fa è stato anche quando lui ha scritto il suo primo programma. Ed è fu anche l'ultima volta in cui si fece la barba, pare, questo lo vedremo. E quello appunto di cui parlerà in questo talk è una retrospettiva di tutto quello che è successo negli ultimi 50 anni riguardo lo sviluppo dell'informatica, soprattutto da una prospettiva di storia di Linux e delle varie distribuzioni di GNU Linux e così via.
È interessante che fa un'ultima battuta su pensare però perché il modello di Unix è tramontato mentre un modello Linux si è portato avanti.
Sì.
Cioè sul fatto di che differenze ci sono state nello sviluppo di Unix e che cosa invece e che cosa ha permesso a Linux di sopravvivere, che caratteristiche di essere in mano agli utenti, di essere più ampio al mondo, di avere
una comunità di persone comunque unite, magari anche delle idee che non fossero soltanto sviluppare del software, ma anche provare a portare un'idea di software differente da quello che venivano fatte dalle altre persone, insomma.
Da raccogliere in maniera migliore i bisogni.
Sì, esatto.
E scrivere il software che li soddisfa, probabilmente. E, bene, lo ascolteremo.
E per questa puntata vi salutiamo e ci vediamo
alla settimana,
martedì prossimo. Ciao ciao. Screen, I traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is real. You may be tall, I may be short, but that's just reality. I am as I want to be, and that's virtuality. Wired but disconnected.